Siamo qui per Radio 24, buongiorno Radio 24.
Siamo in diretta, spieghiamolo bene.
Siamo in diretta. Conosce questa radio, Radio 24?
No.
Vergogna.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Con le celebri inchieste di Leonardo Manera.
Dispiace aver cominciato così, perché stavamo orora parlando con l'ospite di oggi proprio degli ascolti di,
esatto,
Radio 24.
Conosce,
quindi
Radio
iniziare
24.
Proprio dicendo conosce Radio 24, no, fa pentire il nostro ospite di essere venuto qui oggi, anche perché ha affrontato un viaggio lunghissimo dagli Stati Uniti per venire appositamente oggi da noi.
Sì, è arrivato ieri e torna domani. No,
sì,
non è proprio così.
Si sacrificano per noi. 9 o 18 ore di volo tra andata e ritorno, più il tragitto dall'aeroporto alla città. Quindi
insomma, vabbè.
E già si è pentito.
Sei già pentito.
Dice, perché sono andato in una radio che non è conosciuta minimamente?
È il nostro ospite che starà con noi fino alle 11, co-condurrà, se vogliamo, perché è già abituato a fare tanta TV, è già abituato a scrivere, a fare lo scrittore, a fare il giornalista.
Vedi
fare
una diminuzio sua presenza qui.
E
con
oggi
una diminuzio.
Co-condurrà in radio con noi Federico Rampini. Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
E ha avuto un trattamento che di solito non si riserva agli ospiti. Miriam Lucchetti gli ha subito portato un bicchiere d'acqua fresca.
Vabbè, ma ha chiesto gentilmente.
Pura, cosa che non ho visto fare mai.
Mica champagne.
Sì, ma non l'ha fatto mai, né con noi né con gli altri ospiti che sono venuti in precedenza. È la prima volta che viene offerto un bicchiere d'acqua. Di solito mi è andata la bottiglia, così tieni.
Servito
col bicchiere di plastica.
È un bugiardo, Manera. Fammi salutare appunto Miriam Lucchetti insieme a Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e il nostro Pietro Lacorte in regia. Federico Rampini è qui con noi e starà con noi fino alle 11, quindi oggi parleremo di politica internazionale, perché abbiamo tantissime cose da dire. Possiamo parlare di America con l'inchiesta del Wall Street Journal che dice che Biden è insomma un po'. Cosa possiamo dire, Federico? Che aggettivo potremmo usare?
Declinante,
non dal punto di vista elettorale, declinante proprio dal punto di vista strutturale, fisico,
sì, mentale.
Questo dice il Wall Street Journal in una documentatissima inchiesta. Possiamo parlare di Russia, di NATO, di Europa, di Putin e del Medio Oriente.
Anche ora è un argomento poi da sottoporre.
Medio
Oriente. Si può fare continuamente avanti e indietro con l'aereo, viaggiare così tanto senza essere colti da momenti di ansia?
Leonardo,
io non amo tanto
ansia. Anche, ma sicuramente il jet lag è implacabile, non è vero che ci si abitua. Io devo viaggiare moltissimo su più continenti perché continuo a frequentare molto anche l'Asia oltre all'Europa dalla mia base permanente che è New York, e il jet lag non si cura, non c'è assuefazione, l'orologio biologico comanda sempre.
Ma sono mai capitati dei voli particolarmente brutti con turbolenze
forti? Devi capire che Leonardo è terrorizzato
dall'aereo. Ma controvoglia. È mai capitato qualche volo preoccupante?
Soprattutto sul Pacifico, dove le turbolenze sono più frequenti.
Ecco.
Qualcosina sì, però devo dire niente, nel mio caso finora, incrociando le dita, niente di drammatico.
Partiremo dal Medio Oriente, perché Federico Rampini ha scritto per Solferino questo libro dal titolo Il nuovo impero arabo. Come cambia il Medio Oriente e quale ruolo avrà nel nostro futuro? E partiamo proprio da qui, perché è interessante, dicevo prima Federico fuori onda, il cambio di prospettiva, cioè magari porci un po' con un'ottica non proprio Europa centrica e guardare il mondo da un punto di vista diverso. Aiuta molto per cercare di capire tante cose. Vai, partiamo Pietro Lacorte, vai.
Buongiorno a tutti.
Time.
anche il buongiorno a tutti di Mario Draghi, noi ce lo teniamo subito lì pronto, perché adesso che diventerà nuovo presidente della Commissione Europea, noi abbiamo già l'imprimatur di Mario Draghi. Va bene, che ci saluta. Allora, no, io vorrei iniziare da leggere alcune righe del libro di Federico Rampini, perché in un viaggio in Arabia Saudita, parlando di come gli arabi vedono noi occidentali, scrivi: il principale imputato nella versione saudita di una serie di problemi che spieghiamo è l'America. Secondo loro il Medio Oriente ha sbagliato tanto, quasi sempre, quasi tutto, in particolare nei rapporti con loro, che si descrivono come un alleato fedele e spesso tradito. Concentrano le loro critiche sull'America non perché dell'Europa abbiano un'opinione migliore, anzi, semplicemente giudicano l'Europa quasi irrilevante, inconsistente o troppo spesso succube e allineata sulle posizioni di Washington. Ecco, iniziamo da qui. Davvero noi non contiamo per quella parte del mondo?
Tra l'altro queste considerazioni io le ho scritte in seguito a un confronto molto interessante con un gruppo di alti esponenti sauditi in un think tank geopolitico. Mi avevano invitato a fare una conferenza, è stato un dibattito molto vivace in cui non ci siamo risparmiati critiche, perché anch'io avevo delle cose da dire sull'Arabia Saudita che non erano necessariamente gradite. Sì, è così, cioè loro per esempio sono molto duri con tutta la politica estera di Barack Obama. Le illusioni di Obama sulle primavere arabe, che secondo loro hanno seminato disastri in Medio Oriente, tipo aver mollato Mubarak per poi ritrovarsi i fratelli musulmani al potere in Egitto, oppure la guerra di Libia contro Gheddafi. La politica estera di Obama è quella forse
più criticata
in assoluto, ma anche il fatto con Donald Trump, che invece aveva un buon rapporto con i sauditi. Io tra l'altro il mio viaggio precedente a questo in Arabia Saudita avvenne nel 2017
al seguito di Donald Trump.
Con Trump loro sono più più positivi, però ricordano che quando nel 2019 le maggiori infrastrutture petrolifere saudite furono attaccate con attacchi missilistici dagli Houthi dello Yemen, ma con un chiaro appoggio iraniano, gli americani, Trump, non mossero un dito per proteggerli. Quindi anche sull'America di Trump hanno qualcosa da ridire. L'Europa in Arabia Saudita esiste sotto forma di aziende che investono, ma dal punto di vista strategico, politico, militare non conta niente.
Non conta nulla.
Perché poi segue tendenzialmente quello che decidono gli Stati Uniti, la politica americana, per questo.
Sì, magari con dei distinguo. Sappiamo che in Europa Macron o gli inglesi, qualche volta i tedeschi, possono anche alzare la voce per prendere le distanze da questa o quella posizione americana, ma in quel mondo lì si conta molto con le armi, cioè il fatto che gli americani abbiano delle flotte militari, per esempio in grado di tenere a bada gli Houthi. Questa è una cosa che guadagna un certo rispetto, perché i sauditi hanno combattuto una guerra contro gli Houthi per molti anni senza venirne a capo. Quando di recente gli Houthi hanno minacciato seriamente la navigazione commerciale nel Mar Rosso e gli americani, con un po' di alleati sparsi intorno, ma fondamentalmente gli americani, sono riusciti a contenere questa minaccia Houthi, queste sono le ragioni per cui l'America, pur criticatissima, conta ancora in quella parte
però
del mondo.
Proprio su questa vicenda anche degli Houthi, tu sottolinei, c'è una situazione ondivaga da parte, questa è l'accusa ovviamente, da parte dell'Arabia Saudita, ondivaga da parte del mondo occidentale, sì, cioè gli Houthi prima erano, adesso sono nemici perché hanno paralizzato la navigazione, prima erano alleati, o meglio non erano da attaccare.
Sì, esattamente, cioè i sauditi ci dicono, a noi occidentali tutti, in questo caso la critica è rivolta sia agli Stati Uniti che all'Europa, i sauditi dicono, due punti aperte virgolette, finché eravamo noi a fare la guerra agli Houthi ci accusavate di abusi contro i diritti umani, adesso di colpo vi siete accorti di chi sono veramente gli Houthi, che sono dei veri terroristi.
E beh, interessante, vedi Leonardo, è la tua visione dell'Occidente che si ritiene spesso superiore o in grado di dire...
Sì, eticamente superiore, con una superiorità morale, insomma. Però d'altra parte l'Occidente rispetto al resto del mondo è una parte limitata anche come popolazione, invece noi continuiamo a ritenerci un po' il centro del mondo, no? Tutto l'Occidente.
Sì,
e forse gli Stati Uniti hanno ancora di più questa visione.
Dunque, è vero che il mondo visto dal Golfo, con la G maiuscola, cioè il Golfo Arabico-Persico, che è il centro del mio racconto, perché questo libro, Il Nuovo Impero Arabo, è un racconto di tanti, tanti viaggi in quella parte del mondo, e anche sul versante persiano-iraniano, perché c'è anche molto Iran, che è l'altro impero, c'è un impero arabo che sta rinascendo, c'è un impero persiano, c'è un impero ottomano, sono le tre potenze antiche che si contendono quella zona. È vero che visto da lì il mondo è molto diverso da come lo vediamo noi. In America io trovo che l'americanocentrismo oggi nelle nuove generazioni ha preso un'altra forma, e cioè pensare che tutti i mali dell'umanità sono causati da noi, che la civiltà occidentale
è la più, Leonardo pensa così.
I giovani dei campus americani pensano che la nostra è la civiltà più malefica, oppressiva,
quella che ha fatto più danni storicamente,
che ha fatto e che continua a fare più danni. E questa è un'altra forma di occidentocentrismo, sì. Cioè vogliamo comunque essere al centro, sì, dell'universo,
o nel bene o nel male,
adesso prevalentemente nel male, ma sempre per considerarci importantissimi.
No, ovviamente adesso faremo un viaggio, perché vuol dire, come ha anticipato Federico Rampini, questo viaggio anche per esempio nel Qatar, adesso poi ne parleremo, che ci porta e ci sposta in Medio Oriente, e poi anche in Iran, appunto, e ci porterà anche in America. Ovviamente non è che Federico Rampini dimentichi o ometta il fatto che stiamo parlando di un paese, l'Arabia Saudita, un regno dove i diritti umani esistono, diciamo, in parte, ecco, sì, per essere ottimisti, dove c'è stato il terribile omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, dove però d'altra parte puntano al turismo di milioni di esseri umani che andranno lì. È la classica terra di contraddizioni.
Sì,
ecco,
sì. Sui diritti umani vorrei cominciare col ricordare che però i diritti di mezza umanità sono migliorati in modo spettacolare, cioè i diritti delle donne. Negli ultimi 7 anni sono successe delle cose veramente notevoli. Io ero stato in Arabia Saudita al seguito di Trump nel 2017, le donne saudite erano tutte velate e c'era in giro la polizia religiosa a far rispettare certi dettami. Adesso è un paese irriconoscibile, le donne si vestono come gli pare, possono viaggiare da sole, andare all'estero senza essere accompagnate da padri, mariti o figli. Questo non è poco. Cioè sono i diritti di metà dell'umanità, sì, saudita, che sono migliorati grazie a un processo di laicizzazione. Queste sono cose che non vanno sottovalutate. Dopodiché l'Arabia Saudita rimane un regime dispotico, autoritario. Non ha mai, questo principe Mohammed bin Salman, detto sì, MBS, non ha mai promesso la democrazia, quella proprio esula dal suo orizzonte.
Ma questo processo di laicizzazione è avvenuto autonomamente o anche grazie a spinte occidentali o americane?
Io credo piuttosto autonomamente. MBS, il principe Mohammed bin Salman, ha guardato con molta attenzione a esperimenti come Dubai, dove già la laicizzazione era un fatto, e certo che ha guardato anche all'Occidente, non c'è dubbio. Cioè, MBS rappresenta una generazione molto americanizzata. Lui non ha studiato in una università americana, ma molti dei suoi coetanei sauditi hanno studiato in America o a Londra. Quindi certo che l'Occidente, e di questo possiamo anche riconoscerci un merito, cioè per la condizione della donna è giusto sostenere che noi siamo un modello, prendiamocelo ogni tanto qualche merito, però è anche un'operazione politica quella che ha fatto MBS per esautorare un clero wahhabita con cui c'era un'alleanza strettissima ma anche soffocante per il regime saudita. Questa è una cosa molto importante, perché il regime saudita dopo il 1979, cioè in coincidenza con la rivoluzione comunista in Iran, aveva temuto di fare la stessa fine dello Shah di Persia. C'era stato del resto uno spettacolare attentato terroristico, la grande, l'occupazione della grande moschea della Mecca, e quindi lì aveva stretto molto di più quell'alleanza col clero wahhabita, con conseguenze terrificanti in particolare per le donne, e aveva cominciato anche una gara spietata e rovinosa con l'Iran nel finanziare e foraggiare le forme più fanatiche dell'Islam nel mondo intero. Cioè abbiamo moschee e madrasse fondamentaliste anche in Europa, dove arrivavano i petrodollari sauditi, e lì si predicava l'odio per l'Occidente o addirittura la jihad. Quella fase si è chiusa con MBS. Questo per noi occidentali è un guadagno.
È già un guadagno. Io ho dimenticato il numero, ma 800 24 0024.
Non lo dai mai, peraltro.
No, lo do
sempre. Ripetilo bene, perché
se volete
800 0024.
No,
ho ripetuto lo zero perché non si dice zero ma zero secondo la dizione corretta.
Dillo bene.
800 800, lo so, è inutile che mi indichi.
Sì, ma stai dicendo dei numeri, no. Sta a giocare all'otto, non si
Ripetiamo.
Capisce una mazza.
800 24 0024.
Benissimo, se volete. E Federico Rampini è qua fino alle 11, se volete fare domande vi risponderà. Cominciamo a introdurre il tema guerre America, perché c'è una parte nella quale Federico Rampini dice, come ci segnala qualche ascoltatore anche via WhatsApp, Donald Trump 4 anni, 0 guerre, e questo sicuramente è un merito, però c'è la teoria del leader pazzo, che vorrei che Federico ci spiegasse. Cioè praticamente quando tu hai un presidente molto così, non dico incontrollabile, ma un po' irascibile, chi è che si va a mettere, a confrontare con uno che non segue i canoni della geopolitica internazionale? Questa sarebbe la teoria del leader pazzo, no?
Sì, sì, che diciamo si inserisce nella famiglia delle teorie dei giochi, no? Che vengono usate molto anche nei war games, i giochi di guerra, le simulazioni. Allora, questa è una teoria che venne dibattuta già negli anni 70, ai tempi di Richard Nixon. Cioè la riassumo con parole mie: far credere all'avversario che il leader degli Stati Uniti è una persona psicologicamente instabile e imprevedibile può essere una forma di deterrente umano. Cioè, se pensano che Donald Trump, nella fattispecie Donald Trump, è un egomaniaco totalmente imprevedibile, incontrollabile,
non ti ci metti
che
contro.
Non fa quello, che non segue i consigli dei suoi collaboratori, quindi può fare qualunque cosa, questo induce tutti gli altri, la Russia, la Cina, l'Iran, a maggiore cautela.
Sì, che è un po' come dire Kim Jong-un, chi è che va a...
Sto
facendo un paragone, però è per dire chi è che andrebbe a stuzzicare Kim Jong-un, che non sai poi come reagisce.
Negli anni in cui è stato presidente, Trump è stato coerente rispetto a quello che aveva detto in politica estera prima delle elezioni?
Abbastanza, non è arrivato fino alle estreme conseguenze, perché lui aveva minacciato atti ancora più drastici nei confronti degli alleati europei che non pagavano per la loro difesa. Però sì, è stato abbastanza...
Quindi possiamo immaginare...
Sì, quell'argomento che lui usa ha una sua forza fattuale,
certo,
cioè quattro anni
zero
di Trump,
guerra.
Zero guerre, 3 anni di Biden, due guerre e che guerre.
E anche Obama. Anche Obama.
C'era stata l'annessione della Crimea.
Ma visto che tu vivi in America, insomma, dacci un... non dico un pronostico, ma a che punto siamo?
Non faccio pronostici, ma vedo che i sondaggi continuano a dare un leggero, sottolineo, vantaggio a Trump, in particolare in stati in bilico come Michigan, Pennsylvania
e sono
Wisconsin.
Gli stati chiave, quelli che poi decidono.
Gioca a favore di Trump e a sfavore di Biden anche la politica estera. Gaza sicuramente è più un problema, una spina nel fianco per Biden. Un altro problema per Biden sono le candidature indipendenti, a cominciare da Robert Kennedy Jr. e Cornel West, Jill Stein, tendono a portare via voti della sinistra, diciamo così.
E forse anche le inchieste del Wall Street Journal possono essere un pochino un problema per Biden, o no?
Sì, non è che sia una grande novità, devo dire. Il Wall Street Journal è autorevolissimo, il fatto che abbia dedicato un'intera inchiesta di approfondimento sullo stato mentale di Biden la dice lunga su dove ci troviamo oggi, però lo sapevamo.
Lo sapevamo, certo. Leggerlo con testimonianze, cioè si parla di riunioni nelle quali chiude gli occhi a lungo, sembra non attento, non in grado di seguire. Insomma, sappiamo che per il commander in chief è fondamentale essere appunto un comandante in capo.
E in tutto questo Kamala Harris? Perché sembrava che fosse destinata.
Quella è l'altro grosso problema di Biden. Il primo problema di Biden è Biden, la propria salute fisica e mentale. Il secondo problema si chiama Kamala Harris, cioè, un disastro.
Diciamo che spesso
io ricordo che prima delle elezioni se ne parlava come poi la futura presidente in pectore, comunque una che sarebbe stata molto attiva. Invece
in questi quattro anni non
è stata. Allora, io devo dire che ho scritto all'epoca delle cose che mi sento di riproporre tali e quali. Kamala Harris è stata un'impostura, un inganno. Un prezzo pagato alla politica identitaria, che è una delle nostre rovine, è stata scelta perché donna di colore, così si metteva, diciamo, si placava tutta la sinistra radicale che è potentissima nel Partito Democratico. È stato un prezzo da pagare. Nessuno è andato a vedere cosa c'era dentro questo involucro, questo diciamo imballaggio, no? La donna di colore sì, ma quanto vale? Zero.
Cioè, questo è un giudizio perentorio di Federico Rampini. Direi che ci fermiamo un attimo per la pubblicità, perché poi ci collegheremo con padre Ibrahim Faltas, che è rientrato a Roma da ieri, però insomma, per capire nella striscia di Gaza, per capire in Israele, nei territori, cosa sta succedendo. La cronaca parla di un altro raid nella notte, 32 morti, poi lì vai a sapere la verità. Israele dice che era una base di Hamas, quella scuola. Hamas dice: noi non c'entriamo niente, sono stati uccisi dei civili. Ma insomma, cerchiamo anche di capire, sempre anche con la lettura araba, per esempio ci sposteremo in Qatar, che cosa può succedere in Medio Oriente tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, io la vostra trasmissione la chiamerei Uno, nessuno, 100.000 vermocani.
Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido, mi sento grande, come una città, una gigante, acido suono, sento solo te, sento solo te, questo che cos'è, acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è, viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, poi lo rifarò.
Federico Rampini è il top del giornalismo, riferimento massimo, un cultura immensa, ho tutti i libri suoi.
Acido dentro, acido con chi, acido non è.
Buongiorno, vi ascolto con piacere. Potete chiedere a Rampini di definire laicizzazione? Grazie, buona giornata.
Bene, i nostri ascoltatori, siamo appunto con Federico Rampini, autore di Il Nuovo Impero Arabo. Federico, vuoi rispondere al nostro ascoltatore?
Definire laicizzazione è un termine che ho usato per semplicità e per brevità, parlando di quello che è accaduto in Arabia Saudita negli ultimi anni. Il potere del clero wahhabita, come si chiama il clero particolarmente retrogrado, che per tanti anni ha comandato nella vita quotidiana, ha avuto un ruolo enorme con la polizia religiosa che faceva rispettare certi dettami, certe imposizioni alle donne saudite, come peraltro accade tuttora in Iran. Tutto questo non c'è più, quindi è un paese dove la presenza opprimente, soffocante di un Islam particolarmente retrogrado nella vita di tutti i giorni si nota molto molto meno, rispetto a...
È un processo, come dire, che è sempre in fieri, ecco, non è come dire un qualcosa che si accende o si spegne con un interruttore.
Sì, sì. A volte, tra l'altro, questi processi hanno avuto anche dei battute d'arresto e dei balzi all'indietro. Voglio ricordare che prima del fatidico 1979, quando ci fu la rivoluzione comunista in Iran e qualcosa di molto simile in Arabia Saudita, le donne nel mondo arabo stavano molto meglio.
Eh sì. Ci spostiamo invece a parlare di quello che succede in Medio Oriente, nel senso nella striscia di Gaza. Io saluto, torna con noi padre Ibrahim Faltas, parroco a Gerusalemme, in questi giorni a Roma, ma buongiorno, ben ritrovato padre Ibrahim.
E grazie, buongiorno.
Allora, la cronaca e la dura e fredda cronaca, come si vuol dire, parla di 37 morti, leggo il numero aggiornato dalle agenzie, sì, per un attacco in una scuola. Ovviamente qui divergono, sì, come sempre le versioni, c'erano membri di Hamas per l'esercito israeliano, non è vero, sì, dicono i palestinesi. Però padre Faltas, in questo contesto la cosiddetta tregua di cui si parla, che forza ha secondo lei, che spessore ha dal punto di vista della speranza?
Come ha detto lei, purtroppo parlano di tregua, ma come avete visto, come seguiamo tutti, a Gaza le bombe hanno ucciso, hanno incendiato, hanno distrutto e continua la strage degli innocenti, ma veramente una cosa orribile quello che sta succedendo in questo momento a Gaza, ma anche molto preoccupante quello che sta succedendo anche nel nord, sì, Israele con Hezbollah, sta allargando molto, e penso che ogni abitante della Terra Santa sta vivendo veramente in tutti questi mesi, quasi più di 8 mesi, vivono nella paura e nell'amarezza, perché la violenza e l'odio non si fermano. Amarezza perché nessuno ferma la guerra, nessuno di coloro che ha potere di farlo ascolta gli appelli anche di Papa Francesco, continua anche a fare appelli, a gridare. Anche nessuno ascolta le grida silenziose di bambini uccisi, feriti in questi 8 mesi, che come sapete sono tantissimi. Quello che è stato oggi, stamattina, la maggioranza di loro sono bambini, donne, anziani, disabili. È quello che sta succedendo da noi.
Succede questo, sì, effettivamente viene da chiedere, ma chi ha il potere? Perché lei dice chi ha il potere di fermare la guerra, ma viene da dire chi, appunto.
La comunità internazionale, non c'è la comunità internazionale?
Sì,
la comunità internazionale anche devono fare rispettare anche la soluzione dell'ONU. Chi? I potenti del mondo, loro che possono, la comunità,
guardi,
internazionale.
Me lo faccia chiedere appunto a Federico Rampini, che è qui in studio oggi eccezionalmente con noi. Chi sono i potenti che potrebbero fermare questa guerra in questo momento?
L'America ha ancora un potere consistente, anche se forse non così determinante come si crede, però è vero che Biden sta cercando di usare la sua influenza su Israele, in particolare gli aiuti militari a Israele, per costringere il governo Netanyahu ad accettare un piano di cessate il fuoco,
possiamo chiamarlo, sì, un piano di ritorno al 6 ottobre? che vuol dire una situazione di estrema tensione.
Qualcosa di simile, sì.
Però,
sì.
Anche se l'ipotesi dei due popoli, due stati, forse si allontana sempre di più, anche perché poi a un certo punto non ci saranno nemmeno più i presupposti materiali per avere due stati a Gaza, dove tutto fondamentalmente è distrutto, no?
Se ne parla padre Ibrahim dell'ipotesi, cioè a che punto è due popoli, due stati?
Tutti parlano di questa soluzione, due popoli, due stati. L'unica soluzione è un popolo da 75 anni che cerca questo, cerca uno stato. C'è lo stato israeliano, deve essere accanto uno stato palestinese. Purtroppo tutti i potenti del mondo hanno detto questo. L'unica soluzione, abbiamo sentito da tutti, tutti i potenti del mondo stanno dicendo, ma si mettono in pratica questo, questa soluzione, e tutti sanno che questa è la soluzione che fanno. Ma io dico, adesso il cessate il fuoco è il primo passo per rispettare la vita e la dignità umana, è quello che devono essere. E quella, una volta cessato il fuoco, si può discutere, ma non si può continuare così. Una volta diciamo che siamo vicino a una tregua e poi è successo quello che è successo stamattina, avete seguito più di 30 morti e poi ieri avete seguito quello che sta succedendo al nord di Israele, con Hezbollah.
Si rischia un nuovo fronte, un nuovo allargamento. Chiedo a Federico Rampini se il Qatar, di cui parli in questo libro, con anche qui le sue contraddizioni, da una parte ospita i leader di Hamas, finanzia, sostiene anche lì i diritti umani, l'abbiamo visto sui mondiali di calcio non rispettati, però dall'altra parte è il paese che tenta un negoziato, no?
È un paese interessantissimo. Gli ho dedicato un intero capitolo nel mio libro Il Nuovo Impero Arabo, perché ha una posizione cruciale. Allora, intanto bisogna sempre ricordare che la ambiguità estrema del Qatar, che fa, a volte si potrebbe dire, un doppio gioco, sta un po' dalla nostra parte, un po' dalla parte dell'Iran, ospita i leader politici di Hamas. Questa ambiguità, da un lato, è quasi la conseguenza inevitabile della sua posizione geografica, cioè è una protuberanza nel Golfo e di rimpetto, il suo dirimpettaio è l'Iran, con cui comunque deve tenere dei rapporti decenti, perché altrimenti rischia grosso. E poi soprattutto è un'ambiguità che noi stessi occidentali abbiamo incoraggiato, cioè per esempio la presenza dei leader di Hamas a Doha, nel Qatar, è stata voluta e incoraggiata anche da Netanyahu e dagli americani, perché l'alternativa era che andassero a Teheran, che sarebbe stato molto peggio, ancora più soggetti a controllo totale dell'Iran, e sarebbe stato impossibile avere un dialogo con loro. Almeno sono in una sorta di zona neutra, questa specie di Svizzera del Medio Oriente che è il Qatar, dove pullulano le spie, mercanti d'armi, riciclaggio, oligarchi di ogni genere, quelli ci sono anche a Dubai, ma però almeno è una Svizzera, anche nel senso che perlomeno lì non c'è violenza, i nemici si incrociano e si frequentano e possono qualche volta anche provare a dialogare.
Non so, ma padre Ibrahim, per esempio, perché Hamas non rilascia gli ostaggi? La domanda retorica, è chiaro che dal loro punto di vista li tengono come elemento, è la loro arma, però è un'arma umanitaria terribile. Perché non rilascia gli ostaggi, quelli che sono ancora in vita?
Loro vogliono il cambio, altrimenti sarà una sconfitta per loro, ma è questo il problema. Ognuno vuol vincere, ma tutti e due stanno perdendo. Hamas vuol vincere la guerra, dice, fa il cambio, ci sono anche tanti prigionieri palestinesi. Dall'inizio di questa guerra fino ad oggi più di 8.000 palestinesi sono arrestati. Allora anche penso che loro aspettano una cosa del genere. Ma è questo il problema. Il problema è che tutti cercano la vittoria. La vittoria di chi? Dopo tutti questi morti, Ma come dice Paolo Francesco, la guerra sconfitta per tutti. Tutti hanno perso.
Sì.
Israele ha perso, Hamas ha perso. Ma chi paga la conseguenza di tutta questa situazione? I bambini, le donne, i disabili, gli anziani, e il popolo palestinese. È il popolo palestinese che sta pagando molto per questa situazione, per questa maledetta guerra, per questo inferno. È veramente un inferno, è una situazione voi non potete immaginare. E stiamo adesso parlando di Gaza, del nord, ma non dimenticare anche nel Cisgiordania la situazione orribile, la situazione terribile nel Cisgiordania, sia a Ramallah, Nablus, Jenin, Betlemme, Hebron, e tantissimi morti, tantissime distruzioni, tantissimi arrestati, ma è la situazione grave.
No, ma è così. Padre Ibrahim Faltas, intanto la ringraziamo. Io per concludere questa pagina, se volete anche legge oggi sui giornali, chiedo a Federico Rampini, che ieri a Gerusalemme hanno sfilato circa migliaia, poi si parla di 30.000 estremisti, cioè che dicono riprendiamoci Gaza, via i palestinesi, cioè ci sono purtroppo questi estremismi che si
sono
confrontano.
Sono una parte consistente,
sono minoritari rispetto alla opinione pubblica israeliana, però sono anche
purtroppo una delle conseguenze uno degli effetti del 7 ottobre 2023 è stato di rafforzare nei due campi gli estremismi, perché nell'opinione pubblica israeliana anche quello che un tempo potevamo definire la sinistra pacifista è diventata molto più intransigente anche sulla questione dei due stati. Pensa che attualmente uno stato palestinese al momento della sua nascita comincerebbe ad armarsi per progettare nuove stragi.
E come dice il padre Faltas, poi si perde tutto.
E dall'altra parte Hamas ha riguadagnato prestigio tra i palestinesi.
Cioè, ma anche terribile. A Gaza, dopo tutto quello che sta succedendo,
adesso,
secondo te?
Non credo che a Gaza ci siano le condizioni per svolgere dei sondaggi d'opinione.
No, quello no,
quindi
però
probabilmente
quando uno vede
sono
le bombe,
quelli,
le morti.
Però ho visto dei sondaggi d'opinione fatti piuttosto in Cisgiordania, dove ahimè le quotazioni di Hamas sono risalite dopo il 7 ottobre.
Sì. Allora andiamo un attimo al traffico, poi rientriamo.
1, nessuno, 100 Milan.
Di Milano, sto ascoltando la vostra trasmissione e ho 58 anni, penso che siano almeno 50 anni che sento parlare di Gaza, Israele, Palestina e la striscia di Gaza, non è cambiato niente in 50 anni, quindi prevedo che per i prossimi 50 non cambierà niente.
Buongiorno, io volevo approfittare della presenza di Rampini per formulare una domanda: perché i palestinesi che vengono moralmente appoggiati e supportati dall'Occidente, credo, non vengono assolutamente altrettanto appoggiati dai loro fratelli medio orientali? Non mi risulta, almeno questo passa dalla stampa, che alcun paese confinante, alcun paese vicino abbia offerto qualsiasi tipo di aiuto, di appoggio ai palestinesi.
Allora, Federico Rampini, che rispondiamo all'ascoltatore.
Allora, è un tema che affronto nel mio libro Il Nuovo Impero Arabo, perché ricostruisco la storia dei rapporti tra i palestinesi e il mondo arabo, che sono rapporti che si sono deteriorati da anni. Secondo i sauditi, per esempio, i palestinesi sono responsabili di errori politici a ripetizione, a cominciare dal 1948, cioè parliamo di una storia antica, sì. Ma per venire all'epoca più recente vi faccio un esempio preciso, che così è molto facile capire a cosa alludo. 11 settembre 2001, mm-hmm. attacco alle Torri Gemelle, la maggioranza dei dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden e lo stesso Osama Bin Laden sono cittadini sauditi. La prima preoccupazione del regime saudita è far capire al mondo intero e all'America soprattutto che loro non c'entrano niente, che sì. Questi sono delle schegge impazzite, non sono manovrati, quindi c'è una presa di distanza netta, fortissima, una denuncia, una condanna di quella strage orrenda. Nelle prime ore dopo l'11 settembre i palestinesi scendono in piazza esultanti a festeggiare il massacro di circa 3.000 civili americani innocenti. Era gente che era sì, certo, in ufficio a lavorare, non erano dei combattenti di un esercito nemico. Ecco, questo è uno degli esempi chiari di come, secondo i sauditi, i palestinesi hanno sempre fatto le scelte sbagliate, hanno scelto gli alleati sbagliati come l'Iran, hanno deciso di prendersi come protettore il regime più malefico di tutta quell'area del mondo.
Ma avevano scelta? Sì, certo.
No, anche perché voglio dire il mondo arabo, appunto, noi lo pensiamo come granitico, ma così non lo è. Però facciamo così, perché ci dobbiamo fermare per il giornale radio, ma è un discorso molto interessante e riprendiamo da qui proprio la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan con Federico Rampini. State con noi.
Uno Nessuno 100 Milan. If the stars fall down on me and the sun refused to shine, then may the shackles be undone, may all the old words cease to rhyme. If the sky turn into stone, it will matter not at all, for there is no heaven in the sky. Hell does not wait for our downfall. Let the voice of reason shine. Let the pious vanish for all time. God traces him all unseen. You can ask him.
La seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, oggi abbiamo in studio con noi finale 11 Federico Rampini.
Stavo però pensando durante la pubblicità che i ringraziamenti che vengono fatti quotidianamente e più volte qui a Pietro la Corte
sì.
sono eccessivi e anche innaturali.
Molto bene.
Perché lui alla fine fa il suo lavoro, non è che per meno che è una alla catena di montaggio.
Che
no?
lo fa bene.
Sì, ma pensano che fanno altro tipo di lavoro. La catena di montaggio ogni tanto arrivasse, non so, un altro collega, grazie, grazie
capito.
Per il lavoro
ma
che stai
anche
facendo.
Federico Rampini che fa TV, sa sì, che ma... alla fine passano
ho
i ringraziamenti.
Capito, ma non
no?
è che cioè... sei uno fa, una persona che per esempio fa la commessa sì. e non è che ogni 10 minuti arriva grazie. No, è il tuo lavoro Pietro la Corte. Senti, perché adesso anche adesso no,
se hai qualcosa contro Pietro la Corte vedetevela fuori
ma non c'è
studio.
Bisogno di ringraziarlo a ogni piezo spinto.
Comunque
è sbagliato. Posso chiedere di non ringraziare più Pietro Lacorte?
Proprio lui nello specifico.
Ma sì, giusto, perché giusto. Viene ringraziato troppo spesso. A noi chi ringrazia? Allora, non è che ogni tanto passa qui e dice direttore Tamburini.
Gli ascoltatori, alcuni.
Tamburini non è mai passato a ringraziare.
Molto bene. Il nuovo impero arabo è edito da Solferino.
Per venire a ringraziare Tamburini, grazie.
Non l'ho detto. No, allora, io voglio introdurre un tema che è un tema sempre molto caldo. Anche negli Stati Uniti, dove Federico vive, è il tema immigrazione. In Italia, o meglio, in Albania, c'è stato un momento di tensione. Ieri la premier Giorgia Meloni è in Albania per questa accordo che è stato firmato col premier e col governo albanese, che accordo che prevede la creazione di 2 centri per la gestione di 3.000 immigrati, dove verranno controllati screening sanitario, identificazione, fotosegnalazione. Si è presentato per protestare contro quella che definisce una Guantanamo in salsa italo-albanese il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, che è stato anche fisicamente placcato dalla security albanese. È andata
così. Il parlamentare della Repubblica.
Non mi tocchi.
Il parlamentare della Repubblica.
No, prego.
È arrivata Giorgia Meloni, che è scesa a questo punto dicendo lasciatelo, e c'è stato anche un faccia a faccia
di quello che accadrà se accade questo con le telecamere a un parlamentare. Potete immaginare che cosa accadrà ai poveri cristi che saranno chiusi qua dentro.
Poi c'è la polemica sul se poveri cristi. Vabbè, però Federico, da dove la prendiamo questa storia? Dall'Europa, dall'Africa, dal lato americano, perché tutto
da tutti i lati. Forse per ordine cronologico potrei partire dall'America, perché è recentissimo l'annuncio di Biden che intende chiudere il confine col Messico.
Anche è questo in vista delle elezioni.
Delle elezioni, praticamente alcune delle cose che sta facendo Biden le potrei riassumere così: per battere Trump, copiare Trump.
Beh, sì.
Sul tema dell'immigrazione c'è in corso un ripensamento da parte del Partito Democratico americano. L'ala sinistra, con delle punte no border, penso alla deputata newyorkese Alexandria Ocasio-Cortez, che teorizza che i confini dovrebbero essere aperti, che non abbiamo il diritto di negare l'ingresso negli Stati Uniti a chi vuole venire. Questi mi pare che siano in difficoltà, perché i flussi disordinati, incontrollati, perfino caotici, di ingressi di clandestini negli Stati Uniti hanno provocato problemi enormi, anche in particolare nelle città, stati e città governati dai democratici.
Sì, anche perché sappiamo che i governatori di stati repubblicani li mandano poi nelle città,
sì,
democratiche,
diciamo,
come dire,
con una certa coerenza, perché visto che sono,
voi,
visto che i democratici li vogliono, dicono occupatevene voi. E le conseguenze, per esempio, in una città come New York sono tremende da tutti i punti di vista, il bilancio cittadino che è devastato dalle spese per l'accoglienza, perché contrariamente a quello che si crede in Europa noi abbiamo un welfare, ne abbiamo anche tanto. A New York sono stati requisiti a spese del contribuente degli alberghi, tanti alberghi per alloggiare, tutto questo costa, e quindi poi si tagliano altri servizi sociali, e i democratici non ce la fanno più a reggere questa situazione. E inoltre, per esempio, una delle ragioni per cui le minoranze etniche si stanno spostando a favore di Trump, perché proprio i black, gli afroamericani o gli ispanici, diciamo coloro che sono di origine latinoamericana, sono tra i primi danneggiati. Questo ingresso di una manodopera clandestina fa una concorrenza sul mercato del lavoro che danneggia prima di tutto queste categorie, che quindi si mettono a votare repubblicano. E poi c'è anche un tema di ordine e sicurezza, cioè l'aumento della criminalità in America, che in parte è legato al fenomeno dell'immigrazione clandestina, colpisce la criminalità soprattutto i quartieri dove abitano minoranze etniche come i black e i latinos, sì, i quali quindi votano Trump.
A me fa sempre un po' specie, perché anche quello che succede in Albania, cioè la politica si confronta, si scontra tantissimo, non è che viene mai messa in primo piano l'esistenza di queste persone, cioè sono un po' delle pedine da campagna elettorale, no? Si perde un po' la prospettiva umana su questo.
Sì, beh, ci sono. Allora, è normale che un sistema politico democratico debba prima di tutto dare delle risposte ai propri cittadini, sì, ai propri elettori, non ai cittadini di altri paesi. Questo fa parte delle regole esistenziali di una democrazia. Se un paese democratico non è governato in modo tale da difendere gli interessi dei propri cittadini, chi sta al potere perde le elezioni. Ma così funziona la democrazia ed è il sistema meno peggiore che noi conosciamo. Peraltro, vengo un attimo al mondo arabo. Ecco, io in questo libro, Il Nuovo Impero Arabo, racconto realtà multietniche, dall'Arabia Saudita a Dubai, abbiamo delle società dove si va dal 30% di immigrati fino al 90% di stranieri, caso di Dubai. Ecco, queste società hanno una varietà multietnica e un tasso di stranieri in patria elevatissimo, però li controllano negandogli molti dei diritti che invece noi diamo agli immigrati, cioè il controllo in capo ai sauditi in casa loro o agli emiratini a Dubai è totale.
Sì,
l'abbiamo visto. Se ti sta bene il lavoratore
anche
che
con,
viene,
con i mondiali in Qatar,
i lavoratori
visto,
che
però
vengono dal Pakistan o dall'Egitto o rispettano le regole imposte dal paese oppure se ne devono andare subito.
Però quelli sono paesi totalitari alla fine.
Appunto, però dico, nei paesi democratici, quindi teniamoci stretta la nostra democrazia. Detto questo, la nostra democrazia deve prima di tutto difendere i diritti dei propri cittadini. I diritti dei propri cittadini a volte richiedono anche controlli di flussi migratori.
E anche per un vecchio principio per il quale chi paga le tasse ha diritto di essere rappresentato in primis, no?
Sì.
In ogni caso andiamo al traffico, poi parleremo un pochino di Europa anche con il direttore della sezione italiana di The Good Lobby, il mondo delle lobbies negli Stati Uniti. Federico Rampini lo conosce molto bene perché lì sono molto invasive, si può dire anche invasive, potenti
certamente,
regolate ma potenti, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Je ne fais que d'une feuille, dans ma tête je sens les failles. J'emmènerai dans mon cercueil un petit bout de truc et de la taille. Je suis devant mon ordi et le temps s'est arrêté. Jamais ça va s'arrêter. Fumette qui frappe les groupes de rap, Digger des 90, Tierno qui fume 8-6. Ça tourne en rond, ça n'a pas de sens. Paradis artificiel, tous les jours je fais du sale. S'arrêter c'est difficile, continuer c'est suicidaire. Faudrait que j'arrête de fumer des ouanges. Putain mais c'est tellement bon. Putain mais c'est tellement bon. Putain mais c'est tellement bon. C'est pas bien. Faudrait que j'arrête de fumer des ouanges. Putain mais c'est tellement bon. Putain mais c'est tellement bon.
Dice 20 minuti, visto che si va a votare questo sabato e domenica per le elezioni europee, e io dico comunque la pensiate, secondo me è fondamentale andare a votare, esercitare questo importante diritto che abbiamo conquistato.
Tu andrai? Hai già deciso?
Certo.
Metterai della X a caso?
Metterò sì. Più X, no.
Quante bisogna metterne per fare bella figura? Secondo me più ne metti, meglio è.
Meglio è. Allora, vogliamo parlare del ruolo delle lobby, appunto, se volete, in Europa. Qualcuno dice che Bruxelles è il luogo in Europa, almeno dove si concentra il maggior numero di lobbisti, partendo da un aspetto che anche so che è caro a Federico Rampini, perché lo nota quando va in giro per il mondo, che gli italiani a livello di inglese sono messi...
Sì.
Da 0 a 10 che voto daresti da
l'ho
professore?
L'ho raccontato di recente in un video sul sito del Corriere della Sera, partendo da alcuni episodi, aneddoti, sì, dei miei passaggi in Italia, anche nelle zone d'Italia più avanzate, più ricche, benestanti, si presume quindi anche internazionali, la conoscenza dell'inglese è molto al di sotto di quello che mi aspetterei. Ho avuto un caso di recente a Gorizia, che un convegno dove venivano dette delle cose sul Medio Oriente molto controverse, ma la sala reagiva solo dopo aver sentito la traduzione di un, certo, uno storico israeliano. E gli stessi, no, cito questo, poi ne ho raccolti altri di questi aneddoti, ma questo mi ha colpito in particolare perché i goriziani mi dicevano: se attraversi la frontiera, Gorizia è una città divisa in due, no? C'è la parte Nova Gorica, la parte slovena, c'è dall'altra parte del confine, tutti sanno l'inglese. E la Slovenia è un paese più povero dell'Italia, è un paese che è entrato più di recente nell'Unione Europea, ma questi confronti io li trovo continuamente. Io sono, da bambino sono cresciuto a Bruxelles, in un paese bilingue, e dove già negli anni 60 i film americani erano tutti in versione originale, cioè, con i sottotitoli.
Il doppiaggio è una peculiarità, anche una ricchezza italiana, no? Facciamo un vanto, però effettivamente
però impigrisce. I ragazzini in Danimarca o in Svezia imparano l'inglese guardando i disegni animati in lingua originale all'età di 5 anni.
No, parliamo un attimo di lobby. Allora, noi abbiamo chiamato Federico Anghele, che è direttore della sezione italiana di The Good Lobby. Buongiorno Anghele,
buongiorno a
ben
voi
trovato.
Buongiorno.
E quando si parla,
grazie,
di lobby, e uno subito, molti storcono il naso, no? The Good Lobby è proprio un voler cercare di aiutare i cittadini a incidere sui processi politici, magari arginando l'influenza delle lobby, giusto? Corretto.
Sì, è proprio questo. Ma partiamo dal presupposto che l'attività di lobby è un'attività necessaria, un requisito della democrazia, perché contribuisce a portare al decisore pubblico il punto di vista, dati e informazioni che gli servono, e deve essere svolta bene, e naturalmente bisogna fare in modo che il potere di chi oggi riesce ad influenzare in maniera significativa il processo decisionale debba essere controbilanciato anche da voci oggi assenti, che sono spesso gli interessi generali, che direi sono poco rappresentati o sottorappresentati, mettiamola così.
È
questo
è
un po' il nostro scopo.
Sì, è vero che a Bruxelles c'è la più alta concentrazione, beh, lì insomma i decisori a livello europeo sono lì, no? Quindi ci sono anche i lobbisti.
Proprio perché a Bruxelles, tutto sommato, con i suoi limiti, ci sono delle regole sul lobbying, sappiamo anche quanti sono, almeno sappiamo che ci sono più di 12.000 iscritti al registro della trasparenza, che fanno 12.000. Bruxelles la seconda capitale dopo Washington per numero di lobbisti. Ovviamente il numero poi di persone che fanno attività, diciamo, di lobbying è superiore, i 12.000 corrispondono alle 12.000 entità iscritte, no? E questo però è un dato importante, nel senso che spesso nelle capitali nazionali europee non abbiamo quel dato, perché non ci sono delle regole che fanno sì che le persone, per svolgere quell'attività di influenza sui processi decisionali, debbano comunque iscriversi a un registro, cosa che quantomeno a Bruxelles avviene.
Come si riconosce il lobbista? È vestito in modo particolare, ha un cartellino, ha un aspetto fisico particolare il lobbista che circola a Bruxelles?
Tendenzialmente è più elegante delle persone normali, spesso
sa l'inglese,
sono giovani.
Il francese
sa l'inglese, deve sapere l'inglese assolutamente, anche il francese, ma tendenzialmente insomma padroneggia
e offre da bere
l'inglese.
Così se incontra gente offre da bere, promette cose, no?
Abbiamo un'immagine o romantica o così un po' fantasiosa del lobbista, spregiudicata, nel senso che il lobbista farà anche quello, però è anche un lavoro duro, come si dice, di desk, da scrivania, in cui bisogna studiarsi provvedimenti normativi, conoscere le materie per cui poi si prova ad influenzare i processi decisionali, a rappresentare gli interessi. Quindi è un lavoro difficile e anche un po' da sgobboni.
Però interessante, vorrei coinvolgere Federico Rampini, la capitale mondiale appunto è Washington, sì. No? Dei lobbisti, sì, ma sì. Ci sono libri, film.
È lì che nasce, no? Il termine lobby è la lobby di un albergo di Washington dove si riunivano per... dialogare con i politici. Sì.
Però che male c'è nell'influenzare la politica?
Nessuno. Io ho una visione molto laica e per niente demonizzante delle lobby.
Se non arriva la valigetta piena, quella non deve arrivare.
Il lobbismo regolamentato, trasparente alla luce del sole, tende proprio a impedire la corruzione e le tangenti. Cominciamo da questa osservazione un po' critica su quelli che non vogliono le lobby. Di solito le lobby sono quelle degli altri, quelli che difendono i miei interessi, non li chiamo lobbisti. Allora, fanno lobbismo a Bruxelles o a Washington anche i sindacalisti che difendono gli interessi dei lavoratori o Greenpeace. Greenpeace fa lobbismo, tutte le ONG umanitari, ambientaliste sono rappresentate,
vuol dire portare avanti i propri interessi
anche dei valori, anche dei valori. Ora, l'idea americana è questa: l'economia di mercato è il sistema più efficiente che esista al mondo. Quindi in un'economia di mercato esistono degli interessi, è bene che questi interessi emergano alla luce del sole, che si esprimano, che dialoghino con la politica e poi la politica deve mediare e fare le sue scelte.
Federico Angelè, che pensa anche in previsione delle imminenti elezioni europee?
Ma penso che in Europa, anche a seguito dello scandalo del Qatargate, che sono d'accordissimo con Rampini, è uno scandalo di corruzione, si è parlato un po' impropriamente di attività di lobbying, no? È uno scandalo di corruzione che è una patologizzazione poi dello scambio tra i portatori di interessi e i decisori pubblici. Siano stati fatti comunque dei passi avanti per cercare di rendere più trasparenti le istituzioni, in particolar modo il Parlamento, che lo era meno, perché i parlamentari rivendicavano la loro libertà di incontrare e di non rendicontare rispetto appunto agli incontri con i portatori di interessi. Che cosa rimane ancora opaco e che è anche un po' il segnale forse dei problemi del funzionamento delle istituzioni europee è più il Consiglio, quindi diciamo le rappresentanze nazionali, che sono più riluttanti da questo punto di vista a darsi delle regole, a rendersi trasparenti e a mettere appunto, a far emergere anche i rapporti con i portatori di interessi, che ripeto sono del tutto legittimi, proprio perché sono legittimi dovrebbero essere messi in chiaro, ecco.
Sì, è chiaro, la legittimità e la legittimazione va di pari passo con la trasparenza, secondo me questo è,
esatto.
È il dato di fatto fondamentale. Noi ringraziamo Federico Angelè, ripeto, The Good Lobby, direttore della sezione italiana di Good Lobby. È il momento della borsa. Ecco,
oggi per una volta è puntuale Deborah Rosciani.
No, è sempre puntuale, non iniziare
ha messo da parte la sua spavalderia per un giorno.
Deborah Rosciani,
adesso, no, puoi dire... non solo un ginocchio, ma anche l'altro fra un po' gli farà male. E non mi anticipo.
Sono stato operato al menisco poco fa.
Federico Rampini, sì. È stato operato al
menisco. Hai visto che Nole Djokovic ha dovuto interrompere per una lesione meniscale?
Si è ritirato. Appunto, pratica anche tu questi buoni esempi di metterti da parte ogni tanto.
Ma sei spavalda, Deborah, come persona. Sei una delle persone più spavalde che io abbia mai conosciuto.
Sentiamo la borsa, Deborah Rosciani.
Nessuno, 100 Milan.
Pietro Lacorte, siccome sei regista di una trasmissione di Ingrati, ti ringrazio io, ti ringrazio, grazie Pietro Lacorte, grazie. You
ask me. L'ingrato è Manera, io lo ringrazio sempre e lo ringrazio
ancora. Dico solo domani. Che non c'è ragione di ringraziarlo di continuo, perché sta semplicemente facendo il suo lavoro. I asked them, but they said the same. Non è che oggi vado al barista e gli dico grazie per il lavoro.
No. Fa caffè,
sì,
grazie.
Sì, quando me lo fa, ma non è che poi a un certo punto passo dentro e dico grazie prima per avermi
tu sei di quelli che entri, caffè!
No, io ho già detto la mia sui baristi. I baristi sono gli unici che possono permettersi di non parlare in modo politicamente corretto con i clienti. Fanno battute spinte e i clienti ridono di queste cose che dicono i baristi. È un grande privilegio per i baristi.
È sicuramente importante, ma se in questo momento storico non c'è nessun partito, nessun politico che mi rappresenti, se non mi sento rappresentato, io non li voto, mi sono stancato di votare il meno peggio.
Per carità.
O il meno lontano.
Il tema dell'assenteismo credo che anche negli Stati Uniti, alle presidenziali, sia un tema sempre più moderno, sempre più incombente. Federico.
Io non sarei così negativo sul meno peggio. Winston Churchill diceva, e non solo lui, credo che anche altri abbiano ripreso spesso quella formula secondo cui la democrazia è il peggior sistema politico esistente con l'eccezione di tutti gli altri.
Sì.
Il meno peggio a volte è quello che nella vita ci guida.
Sì.
Anche in amore direi. Non ti metti con la persona ideale perché non trovi mai, ti trovi con quella che tra quelle che hai conosciuto è la meno peggio, sempre un adattarsi.
Leonardo, ma perché devi...
Così, se poi trovi qualcuno...
È il momento dell'amarezza, Federico Rampini, lascialo. Quando parte il momento dell'amarezza...
L'amore bisogna... esiste fino a quando trovi qualcosa di meglio, è sempre così.
Ecco.
No, è una cosa che vale per tutti. Io non credo a quelli che dicono l'amore assoluto. Stai con quella persona finché un giorno qualsiasi, per caso, ne incontri una migliore che ci sta con te.
Che
allora,
non sarà mai migliore,
l'amore
però, di quella successiva.
L'amore che tu pensavi essere assoluto in un attimo sfiorisce. Un sorriso e ho visto la mia morte sul tuo viso, diceva, ecco, Battisti. E questo è, non c'è altro da dire.
È migliore di quella con cui stai, ma sempre peggiore rispetto a quella che verrà.
Il problema è trovarne una migliore, perché ce n'è tante o tanti, però deve stare con te, è quello il problema, perché tutti noi aspireremmo magari
ad
altro.
Chiudiamolo il momento dell'amarezza. No, allora, con Federico Rampini non abbiamo parlato, non è nel mondo arabo, non è l'impero arabo, ma è ovunque, della Cina, paese che tu conosci molto bene, perché ci hai vissuto, l'hai frequentata, e comunque anche in questo nuovo impero arabo è onnipresente.
Certo, certo.
Anzi, la domanda che ti pone a un certo punto e che si pongono tutti è: ma possiamo fare a meno della Cina? Possiamo fare a meno delle materie prime della Cina, delle risorse della Cina, dell'economia cinese? La risposta è no.
La risposta è no, è un luogo dove questa risposta l'ho sentita nitida e forte, è il porto di Jeddah, è uno dei racconti che compongono il mio libro Il Nuovo Impero Arabo. Il porto di Jeddah, che è il più importante porto del Mar Rosso, è una città saudita, ha una storia anche interessantissima, una storia millenaria, come porto dei pellegrini che arrivavano lì per poi andare a Mecca e Medina. Al porto di Jeddah mi hanno fatto vedere tutti i macchinari, un porto avanzatissimo anche dal punto di vista tecnologico, con quasi tutto automatizzato ormai, le grandi gru che sollevano i container dalle navi sono quasi, agiscono con comando a distanza, cioè vengono manovrate da una cabina che sembra la cabina della NASA per una spedizione nello spazio.
E sono cinesi.
Tutte cinesi. Tutto made in China. E i sauditi mi dicevano: se voi vi illudete di potervi sganciare dalla Cina, non avete capito come funziona il mondo di oggi. Cioè, certe cose le produce solo la Cina. E le fa anche piuttosto bene, tra l'altro.
Ormai sì, ne parlavamo anche con Forchielli, che ormai il livello dei prodotti cinesi è molto aumentato come qualità. Sì, rispetto a...
Però la Cina, come dire, in molti paesi, quelli che in maniera anche errata forse si definivano del terzo mondo, comunque meno sviluppati, la Cina va lì con un tono, come dire, compro il debito, compro quasi lo Stato e risano l'economia. Sì. Con l'Arabia Saudita non può fare questo tipo di discorso.
No, con l'Arabia Saudita però ha avuto un ruolo molto interessante la Cina, perché un anno e mezzo fa, se calcolo bene i tempi, la Cina ha mediato per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Iran. Cioè, è stato Xi Jinping che si è mosso perché riaprissero le ambasciate tra questi due paesi, che sono le due grandi potenze nemiche nell'area del Golfo, sì, e del Medio Oriente. La Cina è attiva anche diplomaticamente con l'Arabia Saudita, certo non ha il rapporto che ha con paesi africani, però devo dire, in un altro libro mio recente, La speranza africana, criticavo gli stereotipi italiani per cui in Africa è in atto una nuova colonizzazione cinese. Gli africani non si fanno colonizzare da nessuno, questo è un vecchio stereotipo razzista, quello per cui gli africani sono sempre prede e vittime. Gli africani sanno benissimo quello che fanno, hanno delle classi dirigenti che fanno dei calcoli di interesse e quando decidono di aprire, di spalancare le frontiere agli investimenti cinesi è perché pensano di averne dei vantaggi.
Come tutti fanno.
Però l'impressione della Cina è che non ci tenga, oltre ad avere, diciamo, un predominio economico, però non ci tenga ad avere un predominio culturale, a differenza, per esempio, degli Stati Uniti.
Sì, qualche volta la Cina ha tentato di avere una strategia di cosiddetto soft power, il potere legato all'egemonia culturale. Ci hanno provato con le televisioni, con il cinema. Non si esporta molto bene l'egemonia culturale cinese, perché viene da un mondo totalitario e quindi non ha il fascino. Non è una fabbrica dei sogni la Cina come lo è l'America, ma anche se penso al cinema, anche un paese come l'India, tutto sommato ha una creatività più scatenata rispetto a quella cinese, perché in Cina il peso della censura limita la creatività artistica. La Cina ha questi, in compenso, quel tipo di soft power o egemonia culturale che la Cina esporta è quello del Grande Fratello. Cioè la Cina esporta in molti paesi, anche del Medio Oriente, delle modalità di controllo digitale dei cittadini, dei sistemi di, diciamo pure, di spionaggio della vita quotidiana.
Allora andiamo a sentire le informazioni ancora sul traffico, poi a concludere la trasmissione. Vai.
1, nessuno, 100 Milan.
Leonardo, è il tuo momento che ti attirerà molte simpatie.
Si parla tanto di tele Meloni e io ho saputo che c'è anche una radio Meloni che ci fa usufruire del suo giornale radio. Cari compatrioti, buongiorno e benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, radiogiornale con le ultime notizie del nostro bel paese. L'Italia è il paese più bello del mondo che grazie a questo governo sta diventando ancora più bello di una floridezza impareggiabile. Ormai, secondo gli scienziati, l'Italia è il paese che più risplende anche dallo spazio, non per l'utilizzo di lampadine ma per la luminosità di Giorgia, il nostro impareggiabile presidente del Consiglio e guida spirituale. In apertura una grande soddisfazione, l'Italia è la nazione più sicura al mondo. Grazie a un efficiente sistema di sicurezza pubblica, l'Italia vanta il tasso di criminalità più basso del pianeta. Le nostre città sono sicure, tranquille e perfettamente vivibili. Se un malvivente commette un reato, immediatamente si pente e si consegna alle forze dell'ordine, chiedendo scusa. Se il malvivente è nero, inoltre... comincia per lui un processo...
non ci crede neanche lui, si sa.
Se il malvivente è nero, inoltre comincia subito per lui un procedimento di riabilitazione che in pochi mesi lo porterà a diventare bianco per avere meno probabilità di delinquere e avviarlo sulla strada della piena integrazione. Il nostro sistema sportivo, basato su disciplina ed dedizione, è un modello invidiato da tutte le nazioni. Gli atleti italiani conquistano medaglie in ogni competizione, dimostrando superiorità in ogni disciplina. Dalle Olimpiadi ai campionati mondiali, dai giochi della gioventù alla corsa campestre, il tricolore svetta sui podi di tutto il mondo e il nostro Gianni Sinero è diventato il tennista numero uno al mondo. E lo sarà fino a quando non si scontrerà con la nostra Giorgia, che eccelle anche in quello sport e sicuramente sarebbe in grado di ben figurare anche sulla terra rossa del Rolando Caruso o sull'erba di Wimbledon. La tecnologia italiana rivoluziona l'industria globale. Dall'intelligenza artificiale alla robotica, le nostre aziende sono all'avanguardia nella creazione di soluzioni che migliorano la vita delle persone. Allo studio una nuova innovazione tecnologica che prevede la luce in casa quando parla un ministro meloniano e che invece spegne tutte le luci e procura il buio assoluto non appena si prende in mano un libro di Saviano. L'Italia, con il suo governo forte e lungimirante, è celebrato in ogni parte del globo per le sue architetture senza pari, dalla pianura padana al mezzogiorno. Architetture che verranno rese ancora più straordinarie grazie alle nuove misure previste dal decreto salvacasa di Matteo Salvini, che finalmente allenta le maglie delle rigidissime e insopportabili regole delle ristrutturazioni. Sarà dunque concesso buttare giù i muri della propria abitazione per allargarsi a casa dei vicini e favorire così la socializzazione e la nascita di nuove italiche creature. Inoltre verrà abbassata l'altezza minima dei soffitti per rendere abitabili anche i cassetti, per risolvere definitivamente il problema della casa, in modo che anche le cassettiere diventino condomini. L'Italia si distingue anche nel campo della salute. Il nostro sistema sanitario, all'avanguardia e accessibile a tutti i compatrioti, è stato riconosciuto come il migliore al mondo. Gli ospedali italici sono dotati delle tecnologie più avanzate e garantiscono una vita lunga e sana a tutti gli italiani. Anche nel campo della salute il mondo guarda l'Italia come faro di civiltà e progresso. I nostri medici, formati nelle eccellenti università nostrane, offrono cure impareggiabili, tanto che molti cittadini si fanno male apposta perché sperano di riuscire a farsi ricoverare, rifiutando in caso di operazione anche l'anestesia per godere a pieno e in tempo reale dell'operato dei nostri bravi medici italiani. Con questo abbiamo concluso, vi aspettiamo al prossimo appuntamento del giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio, efficace e che non teme di raccontare la verità, nemmeno ai più riottosi.
Vabbè. No, ma io devo dire una cosa, Federico Rampini, quantomeno invidio all'America la libertà di poter anche ridere, far satira. Spero che ci sia ancora, certo c'è molto wokismo, no, perché dico già arriveranno le critiche a Leonardo Manera, la gente non sa più sorridere.
Ma questo è effettivamente un problema anche in America, sì. Abbiamo... perso un po' di quella libertà di parola. Certo rimane una democrazia, rimane la libertà di espressione fortemente tutelata rispetto a tante altre parti del mondo, però abbiamo visto quello che è accaduto nelle grandi università americane, sì, dove per molti anni il dissenso rispetto alla corrente dominante di pensiero, la cosiddetta cultura woke, non era più tollerato.
e adesso c'è, come dire, un'inversione di tendenza che secondo te sbilancia troppo dall'altra parte, cioè una reazione.
Non mi sentirei di dire questo, perché il potere dei grandi media è ancora in mano alla cultura woke. Hollywood, giornali come il New York Times, una televisione come la CNN, l'establishment accademico, per adesso sì, c'è qualche segnale di correzione di rotta rispetto agli eccessi.
Allora, noi ringraziamo molto Federico Rampini con il suo Il Nuovo Impero Arabo per Solferino, è venuto a trovarci, domani ritorni negli Stati Uniti. Quindi
9 ore, sono 9 ore di volo?
Sì. 9 ore di volo, con giusto delle turbolenze. Tempo di posare la valigia a New York, e poi sabato dovrei già essere a Nashville, Tennessee per il Festival della Country Music.
No! Sì, ma perché ci vai per passione?
O per suonare?
Sì. Con mia moglie, no, io non so. Mia moglie è una grande appassionata di tutte le musiche, dal jazz fino a.
Ma quello è imperdibile.
Quello che fu immortalato tanti, tanti anni fa da un classico film di Robert Altman, intitolato Nashville,
e quindi quello, Nashville, Tennessee, proprio te lo immagini col banjo, no? Col banjo, quella roba lì, insomma, il count. Grazie Federico Rampini, un abbraccio e alla prossima.
Grazie,
buon pomeriggio a tutti.